Uno dei versetti più trascurati della Bibbia è Efesini 2:10. Nel mondo evangelico si conoscono molto bene, si conoscono i versetti di Efesini 2:8 e 9. Tutti gli evangelici conoscono questi versetti a memoria. Non sono le opere che salvano, ma chi salva è solo la fede in Gesù Cristo, ed è giusto. Ma questa affermazione è incompleta, perché il versetto 10 ci dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. È un versetto che, anche se conosciuto, viene trascurato per due diverse ragioni, sia perché è poco praticato e sia perché, quando lo andiamo a leggere, facciamo presto a saltarlo questo versetto. Quando si parla di, per fare un'illustrazione, di fede, si accende come un semaforo una lampadina bella verde, e quando si parlano di opere la lampadina diventa rossa. Invece il versetto 10 ci parla di fare le opere buone, e sono opere di giustizia che ricalcano le opere giuste che fa il Padre. Dio vuole che facciamo opere perché siamo stati salvati in Cristo, e Dio ha preparato quelle opere fin dall'antichità. Quando si parla di opere buone, vuol dire, un po' l'abbiamo sentito da Stefano, vuol dire fare quelle opere che non sono secondo la nostra natura, non sono umane, che vanno contro il nostro innanzitutto egocentrismo. Richiedono innanzitutto fede in Dio, richiedono di avere un giusto timore di Dio, e poi richiedono che ci fidiamo della sua parola, che la riteniamo vera, che la riteniamo giusta e che la riteniamo necessaria per le nostre vite. E poi richiedono sacrificio, richiedono che percorriamo la via della santificazione. Tanti credenti scherzano con il peccato. Il peccato viene troppo spesso banalizzato. Ci lasciamo influenzare dal mondo e cataloghiamo il peccato più grave dal peccato meno grave. Tanti pensano: tanto sono salvato lo stesso, non importa se continuo a peccare. E in tantissimi casi non c'è nessuna differenza tra il credente ed uno del mondo. E la domanda viene spontanea: ma sei sicuro che sei un vero credente? Perché Dio odia il peccato e vuole che i suoi figli non abbiano niente a che fare con il peccato. Sospenderemo per oggi la lettera ai Galati e tratteremo un argomento molto importante che riguarda la vita pratica del credente, la vita pratica di tutti i giorni. Vedremo una sola delle tante opere di giustizia che Dio si aspetta da noi. Tratteremo un argomento, la tentazione, e vedremo come vincere la tentazione. Se possiamo andare in Prima Corinzi, al capitolo 10, e leggeremo i versetti 13 e 14. Prima Corinzi 10, 13 e 14. Che dicono: nessuna tentazione vi ha accolti che non sia stata umana, però Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Ci troviamo nella lettera ai Corinti e sappiamo che all'interno di queste chiese c'erano tanti problemi di natura comportamentale. C'erano divisioni, c'era tanta immaturità, c'erano gravi peccati che venivano approvati un po' da tutta la comunità. Ma guardando molto velocemente i versetti che precedono il nostro testo di oggi, il versetto 1 di questo capitolo dice: non voglio infatti che ignoriate, fratelli. Cosa non dovevano ignorare i fratelli di Corinto? Nei versetti dall'1 al 5 Paolo parla del popolo di Israele che attraversò il deserto e dice che tutti mangiarono e bevvero lo stesso cibo spirituale. Furono condotti dalla roccia spirituale e quella roccia era Cristo. Ma il versetto 5 dice che Dio non si compiacque della maggior parte di loro. E cosa accadde? Furono tutti abbattuti, c'è scritto. Ai versetti successivi Paolo parla di altri peccati che fecero i figli di Israele. Al versetto 7 dice che erano stati idolatri. Al versetto 8 che fornicarono. E cosa accadde anche qui? C'è scritto ne caddero in un giorno 23.000. Al versetto 9 dice che tentarono Cristo. E cosa succede? Furono morsi dai serpenti. Al 10 dice che mormorarono e ancora perirono colpiti dal distruttore. E leggendo il versetto 11, notiamo che dice più o meno le stesse cose del versetto 6. Versetto 11 dice: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Queste cose sono state scritte per chi, dice Paolo? Per noi. Paolo sta parlando alla Chiesa di Corinto, ma è una verità implicita che prende e riguarda tutto il mondo dei credenti di ogni generazione. Col peccato non si scherza, il peccato non può essere banalizzato come fa il mondo. Israele fu distrutta nel deserto a causa dei suoi peccati e questo è stato scritto per noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Se l'Israele peccò e per questo morì, il credente è istruito ed è messo in guardia di non fare lo stesso. Infatti al versetto 12 Paolo arriva a fare il suo appello, lancia una sfida ai credenti. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. I Corinti pensavano di essere arrivati, pensavano di essere più grandi di altri. E Paolo li invita a farsi un autoesame. Ed è un autoesame valido per ognuno di noi. Anche oggi tanti credenti pensano di essere arrivati. Ma se nella tua vita continua a regnare il peccato e non Cristo, stai attento che puoi essere reciso anche tu, come fu reciso Israele. Queste cose sono state scritte per noi, perché Dio vuole che i suoi figli abbiano una condotta santa. E perciò Dio ci istruisce che il peccato è una realtà con cui bisogna lottare e non andarci a braccetto. Dio vuole istruirci a non peccare, ci dà tutti gli arnesi necessari per evitare di peccare. Il peccato viene sempre preceduto dalla tentazione e quindi per evitare di peccare bisogna vincere la tentazione. E oggi attraverso questi versetti vedremo che la tentazione si può vincere. Anche la tentazione più ardua si può e si deve vincere. Paolo ci presenta tre indicazioni o tre linee guida non negoziabili da seguire per vincere la tentazione. La prima indicazione da seguire è questa: riconosci la tentazione che è in te. Riconosci quali sono quelle aree della tua vita dove sei più facilmente tentato. Versetto 13 dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Vediamo che Paolo usa il verbo al passato. Paolo sposta subito lo sguardo dei Corinzi a guardare dentro di loro di riflettere. Dice vi ha colti, che si può anche dire vi ha colpiti. E questo è importante perché ci dà il senso che l'uomo possa essere un bersaglio della tentazione. Paolo vuole che i Corinzi riflettano e riguardino da un lato le loro tentazioni passate e dall'altro lato che le tentazioni arrivano quando meno te l'aspetti. Mette subito un'enfasi, dice nessuna tentazione. Nessuna significa che tutte le tentazioni agiscono allo stesso modo. Sembra che l'uomo non sia responsabile della tentazione, ma che ci sia qualcosa o qualcuno che compia l'azione, dice, vi ha colti. In qualche modo l'uomo è vittima della tentazione. Cioè la tentazione è qualcosa che attacca l'uomo, potremmo dire è un nemico dell'uomo. In parte sì, ma in parte no. Vediamo ancora che Paolo completa la frase e dice che non sia stata umana. Paolo sta specificando che la tentazione è una tentazione di natura umana. Che significa? Che è qualcosa che riguarda tutti gli esseri umani. La tentazione significa che tutti gli uomini, sia i credenti, sia i non credenti, sono soggetti alla tentazione. È qualcosa che attacca tutta la natura umana. Anche i non credenti continuano a peccare perché sono tentati. Ma cos'è la tentazione? La parola usata qui in greco è peirasmos, se ci ricordiamo l'abbiamo studiata con Gianluca, e può significare due cose. A volte significa tentazione, altre volte significa prova. In questo versetto ha più a che fare con tentazione perché significa qualcosa che mira a far cadere l'uomo nel peccato. È qualcosa che ti fa peccare contro Dio, è qualcosa che non vuole che ascolti Dio, ma che ascolti qualcos'altro. La tentazione ti spinge a fare qualcosa contrario alle indicazioni di Dio. È qualcosa che ti fa vedere Dio cattivo, e quello che Dio prescrive non è per il bene dell'uomo, ma fa male all'uomo. Ma essere esposti alla tentazione non è peccato. Il peccato viene dopo la tentazione, quando decidiamo di peccare. Una domanda giusta da farsi è: chi è che tenta l'uomo? È Satana? È Dio? O è qualcos'altro? Andiamo per ordine. Satana è uno che tenta. Satana viene chiamato anche con il nome di tentatore nella Bibbia. Pietro nella sua epistola, capitolo 5, dice, lo definisce il leone ruggente che cerca chi possa divorare. Satana è il nemico di Dio, per cui Satana agisce e tenta l'uomo. Satana tentò Adamo ed Eva, e lo sappiamo bene, tentò Gesù nel deserto, tentò Giobbe, tentò Davide e tantissimi altri. Allora, uno che sicuramente tenta è Satana. Ma la domanda che voglio farvi è: Dio tenta l'uomo secondo voi? Oppure è solo Satana che tenta l'uomo? Se possiamo andare in Giacomo 1 per rispondere a questa domanda. Giacomo 1 e vedremo i versetti dal 13 al 15. Giacomo 1 dal 13 al 15, che dicono: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza quando ha partorito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte. Innanzitutto vediamo che il peccato è frutto di un processo. C'è la concupiscenza che attrae e seduce l'uomo. Il versetto 15 dice che la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. Giacomo paragona il peccato a un processo, è come una gravidanza, dice che la concupiscenza poi prima concepisce e poi partorisce. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E la morte, per fare una piccola parentesi, non è intesa come la morte spirituale, ma è intesa anche come la morte fisica. Ci ha letto prima Stefano Romani, capitolo 8, e quelli che vivono secondo la carne muoiono, quelli che vivono secondo lo spirito vivono. Anche oggi si muore per il peccato. Se ci ricordiamo quello che abbiamo appena letto in Prima Corinzi, queste cose avvenivano, sono state scritte per noi, per ammonirci. E come sono morti loro, anche oggi si può morire per il peccato. Oggi si muore meno per il peccato rispetto all'inizio della fondazione della Chiesa. Se ci ricordiamo la storia di Anania e Safira, Atti capitolo 5, morirono all'istante perché avevano mentito quando vendettero il potere e si tennero la cifra per loro. Poi, sempre in Prima Corinzi, lo ascoltiamo qualche volta quando in occasione della Santa Cena, nel versetto 11:30, c'è scritto: «Per questo motivo molti fra di voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono». Dice: «Molti, parecchi e non pochi morivano perché non discernevano il corpo di Cristo». Tornando nel nostro testo di Giacomo, vediamo che Giacomo dice che Dio non tenta nessuno e dice che Dio non può essere tentato dal male, perché Dio è privo di male. La malvagità è umana. Dio non ha malvagità. Dio è buono, e ce lo dice tutta la Scrittura, e non è malvagio. E dice che Dio non tenta nessuno. Invece sappiamo in altri testi che Dio ci dà delle prove da superare. E c'è differenza fra la tentazione e la prova. La tentazione ti spinge a peccare. La prova ha uno scopo diverso. Ti spinge a resistere. Ti spinge a non peccare, ma a resistere per affinare la tua fede. La tentazione non viene mai da Dio. Dio non viene Lui in persona a tentarci. Non è mai successo che Dio tenti qualcuno, ma chi tenta è Satana. Per spiegarla meglio, la prova è ciò che Dio anticipatamente nell'antichità passata ha determinato delle circostanze nella nostra vita che servono ad affinare la nostra fede. Se ci ricordiamo Giobbe, chi è che tentò Giobbe? Fu Dio che fece morire i figli di Giobbe o fu Satana che agì col permesso di Dio? Dio diede il permesso a Satana di agire fino a un certo punto. Il Signore disse a Satana: «Ebbene, tutto quello che possiede in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona». Giobbe 1:12. Dio voleva affinare la fede di Giobbe, come poi avvenne, e autorizzò Satana fino a un certo punto. Secondo la nostra mente questo è drammatico, ma secondo il proposito di Dio c'era uno scopo e Dio è stato glorificato dalla fede di Giobbe. Ma Giacomo ci spiega che Dio non solo non tenta nessuno, ma chi tenta l'uomo è la propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. La concupiscenza è quel desiderio sfrenato di vivere indipendentemente da Dio e contrari a Dio. La concupiscenza è qualcosa che fa parte dell'uomo. Ecco che non siamo solo un bersaglio, siamo anche noi che siamo ripieni di questa cosa qui. Dio non tenta nessuno, l'uomo è esposto alla tentazione, Satana e i suoi agenti spingono a peccare, ma l'uomo è tentato innanzitutto dalla propria concupiscenza, dalla propria carne. La concupiscenza è all'interno dell'uomo. L'uomo, per fare un'illustrazione, è come se fosse una polveriera pronta ad esplodere, pronta a peccare. L'uomo è come se fosse ripieno di benzina, come se fosse costituito di un materiale altamente infiammabile. E devi stare attento come lo porti in giro, perché può esplodere in un attimo, ci vuole pochissimo. Non sono le componenti esterne che ci fanno peccare, ma è ciò che sta dentro di noi che ci fa peccare. Gesù lo disse in Matteo, disse: «Non è quello che mangi con le mani sporche che contamina l'uomo», disse ai farisei, «ma l'uomo è contaminato dalle cose che vengono dal suo interno, dal suo cuore». Dice: «Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, farsi testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo». Prima Giovanni 2:16 dice: «Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo». Dio non tenta nessuno, ma l'uomo è tentato dalla propria natura, da se stesso. Riconosci la tentazione che è in te? Oppure è colpa degli altri quando pecchi? Quali sono quelle aree della tua vita dove sei più maggiormente tentato? Rifletti. Cos'è che ti fa peccare? Il desiderio sfrenato di possedere? Vestiti, scarpe, macchine, cellulare, quello che volete metterci, la casa, il tuo istinto di avere tutto sotto controllo, il tuo voler governare o essere migliori degli altri, i tuoi occhi che ti fanno guardare qualcosa di proibito, il tuo voler essere al centro dell'attenzione, il tuo voler avere soldi, successo, fare carriera, possiamo fare l'elenco all'infinito. Cos'è che ti spinge maggiormente a peccare? Dopo aver considerato questo primo passo per vincere la tentazione, riconoscere la tentazione che è dentro di noi senza trascurarla da nessuna parte, quante volte durante la giornata riflettiamo sulla tentazione che affrontiamo ogni giorno? E quindi dobbiamo riconoscerla nei minimi particolari, cercare di scoprirla anche quelle parti più nascoste dentro di noi. Cos'è che mi fa saltare? Cos'è che mi fa peccare? Passiamo a vedere la successiva indicazione che ci fornisce Paolo, che serve a vincere la tentazione. La successiva linea guida di Paolo è: riposa sulla fedeltà di Dio. Ripeto, riposa sulla fedeltà di Dio. Quando ci troviamo di fronte alla tentazione e siamo sopraffatti, non ci dimentichiamo che possiamo riposare nella fedeltà di Dio. Versetto 13, sempre di Prima Corinzi, dice: però Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Paolo punta adesso gli occhi del credente in un'altra direzione. Dopo averlo fatto riflettere a guardare dentro se stesso, adesso lo fa guardare in alto, lo fa guardare a Dio. Per vincere la tentazione non solo devi riconoscere che sei soggetto alla tentazione, ma devi sapere che la tentazione che stai affrontando non sei solo. Dio è con te. Non si deve combatterla da soli, ma si deve guardare Dio. Paolo sta dicendo che la nostra tentazione non solo è guardata da Dio, ma è sotto il controllo di Dio. E quando siamo tentati dobbiamo guardare, ci dice qua, la fedeltà di Dio. Sappiamo che Dio è un Dio fedele, vero? Tutta la scrittura ci parla della fedeltà di Dio. Leggo solo alcuni versetti. Deuteronomio 7:9. Dice: riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto, eccetera, eccetera. Deuteronomio 32:4 dice: egli è la roccia, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele senza iniquità, egli è giusto e retto. Prima Corinzi 1:9, fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. E poi ancora, seconda Tessalonicesi, c'è 3:3, Ebrei 10:23, che dice: perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Poi Salmo 117, 119, ce ne sono un'infinità. Infine leggo Geremia in Lamentazioni 3:23, dice: grande è la tua fedeltà. Perciò sappiamo che Dio è un Dio fedele. E se possiamo riposare nella fedeltà di Dio. Ma che significa riposare nella fedeltà di Dio? Significa che quello che Dio promette lo mantiene sempre. Perciò, guardando il nostro testo, vediamo quali sono quelle promesse per noi che si realizzano sempre. Vediamo nel momento, velocemente, che nella tentazione quella fedeltà di Dio per noi si dimostra in vari modi. E voglio soffermarmi un attimo in che modo si dimostra nella nostra vita. Primo, egli è fedele e non permetterà che tu sia tentato oltre le tue forze. Ecco la prima promessa. Anche nella tentazione più difficile, più ardua, c'è questa promessa. Il versetto dice: però Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Abbiamo detto prima, la tentazione è umana. Il testo ci dice: però, nonostante è umana, perciò Dio poteva lasciarci nel nostro brodo, perché non riguarda Dio, ma Dio non ci lascia. Dice, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. La tentazione, la nostra tentazione, la tentazione di tutti, ha un indice di carico. È sotto il completo controllo di Dio questo indice. Anche la preghiera del Padre nostro che insegnò Gesù dice a un certo punto: non esporci alla tentazione. Dio potrebbe anche non esporci alla tentazione, potrebbe anche non farci mai trovare nella tentazione se Lui vuole. Ma anche quando Dio permette che subiamo la tentazione, Lui la controlla e controlla che sia alla nostra portata. Questa è la prima promessa. Quando ero ragazzo, avevo 12 anni, ero abituato a prendere le cassette piene di uve di pomodori, pesavano 25-26 kg l'una, e caricavamo il camion. Il camion stava vicino a 10 metri più o meno dalle cassette, quindi si prendevano le cassette e si portavano nel camion. Un giorno andai con mio padre a scaricare il camion in montagna sull'Appennino tra il Lazio e l'Abruzzo, e c'era una strada che il camion faceva fatica a salire, era una strada stretta, e allora si era deciso di portarla a mano a queste cassette, e solo che bisognava fare 100 metri di salita per un sentiero. E c'erano, mi ricordo, 3-4 uomini, le cassette erano 4-5, ed era rimasta lì solo una cassetta. Io ero abituato a prendere le cassette, dico, la prendo io. Mi guardarono un po' tutti stupiti, perché ma se un ragazzo che ti prendi la cassetta, però ero alto già, insomma, mi hanno messo la cassetta sulle spalle. A un certo punto mancavano 20 metri arrivare in cima a sta salita, la cassetta iniziava a ballare sulla mia spalla. Ho stretto i denti fino a che punto la cassetta è finita per terra. Avevo superato il limite di sopportazione che potevo avere. La promessa che Dio ci dà è che Lui non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Perciò la possiamo sopportare, la tentazione che ci viene data, benissimo, perché Dio non permette che vada oltre le nostre forze. Quando noi cediamo alla tentazione, non è perché è stata impossibile da combattere, ma perché abbiamo deciso noi di mollarla e di non portarla avanti. Abbiamo deciso di peccare contro Dio. La verità è che siamo pigri, non vogliamo fare nessuna fatica. Non ci piacciono le salite, bastano due gradini che dobbiamo fare contro la nostra natura e ci sembra di scalare l'Everest. E no, questa cosa proprio no. Qualsiasi peso dobbiamo portare, ci sembra che i nostri pesi siano più grandi di quelli degli altri, e ci sembra che non abbiamo avuto altra scelta se non di peccare. La verità in cui dobbiamo riposare è che se Dio permette qualsiasi cosa nella tua vita, se nella tua vita stai passando delle tentazioni, ma possiamo anche dire delle prove, che ti sembrano impossibili da sopportare, sappi che non è stato ancora raggiunto il tuo limite di sopportazione, perché Dio interverrà prima che tu ceda. Perciò riposa nella fedeltà di Dio. 2. Il secondo modo in cui si dimostra la fedeltà di Dio è che Egli è fedele e ci darà la via d'uscita. Dice, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne. C'è un ma che compare, c'è un'altra promessa. Non solo Dio non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, ma come ci ha esposti alla tentazione, ci darà anche la via d'uscita. Ecco la seconda promessa. In ogni tentazione c'è sempre una via d'uscita. Dio permette la tentazione, ma non ci abbandona, e oltre che controllare che quella tentazione è alla nostra portata, fornisce una via d'uscita. Ci ricordiamo la storia di Caino e Abele? Nonostante Caino peccò fin dall'inizio senza essere tentato, Caino presentò un'offerta al Signore che sapeva benissimo era un'offerta diversa da quella che Dio richiedeva. Ma nonostante questo peccato e nonostante anche il peccato successivo quando ammazzò il fratello, nonostante anche qui non c'era una tentazione, lui agì perché non è che era tentato, agì per tutta la sua cattiveria, la cattiveria del cuore che prese forma in quel periodo lì. Ma prima che uccidesse il fratello, la fedeltà di Dio si dimostrò anche nei suoi confronti, perché Dio aprì una porta, una via d'uscita per sfuggire al peccato. In Genesi 4 c'è scritto al versetto 6: «Il Signore disse a Caino, perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo». A Caino venne data la possibilità di non peccare. Caino aveva due possibilità: agire bene o agire male. E anche se sembra un gioco di parole, la via di uscita di Caino era chiudere quella porta al peccato. Invece l'altra via da non prendere era lasciare quella porta aperta. E sappiamo quale fine fece, quale strada prese. Ma Dio gli aveva data la possibilità di uscirne. Dio era stato fedele anche nei suoi confronti. Se Dio è stato fedele nei confronti di Caino, non sarà molto più fedele verso i suoi figli? Dio ci dà sempre una via d'uscita. Terzo e ultimo modo in cui possiamo riposare nella fedeltà di Dio è che Egli è fedele e ci darà la possibilità di vincerla. Versetto dice: affinché la possiate sopportare. La tentazione può essere sconfitta, Dio ci fa questa terza promessa. Egli è fedele e ci fornisce tutte le armi per vincerla. La tentazione è sopportabile, questa è la verità. La tentazione che Dio permette nella tua vita è sotto il pieno controllo di Dio, è a misura per te, non supera il tuo carico e ha sempre una via di uscita. Dio è fedele e permette che la tentazione puoi sopportarla e puoi vincerla. E questo potrebbe urtare con qualcuno di noi, potrebbe scontrarsi col nostro io, col nostro vittimismo. Ma che ne sai, Michele, tu, di quello che provo io quando succede questa cosa, quando mio marito mi dice questo, quando mia moglie mi fa quest'altro, quando i miei figli mi rispondono in questa maniera, o mia figlia, quella collega, quel collega, che sono insopportabili. Mi dispiace di quello che provi quando sei tentato. Anch'io ho le tue stesse difficoltà. E ti posso garantire che ognuno di noi è soggetto alle stesse cose. Ma quando decidiamo di peccare, non è perché la nostra tentazione è stata troppo difficile da sopportare, ma è perché noi abbiamo deciso di peccare. Dio ci promette che la tentazione si può vincere, dice affinché la possiate sopportare. Possiamo perdere alcune battaglie, ma non possiamo combattere le battaglie per Dio andando in giro con una bandiera bianca. C'è il combattimento nella tua vita per non peccare. Dio ci chiede di affrontare le battaglie, non arrenderci al nemico, e ci dà le armi per vincere. Questa è la seconda via che ci indica Paolo. Riposate nella fedeltà di Dio. Ma questo non basta. C'è una terza indicazione non negoziabile, che è quella più pratica, è quella che richiede uno sforzo ancora maggiore per noi. La terza indicazione che ci dice Paolo è: ricerca la via d'uscita. È qualcosa che dobbiamo fare noi. Ripeto, ricerca la via d'uscita. Non ci cade dal cielo fuggire alla tentazione, ma dobbiamo farlo intenzionalmente. Versetto 4 dice: perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Il versetto inizia con perciò, ed è la congiunzione che riassume il ragionamento di Paolo. Perciò, per quanto vi ho appena detto, sta dicendo Paolo, che Dio è fedele, che Dio apre una strada per vincere la tentazione, per evitare di peccare, i miei cari, dice Paolo, dovete prendere quella strada. Qui dice: fuggite l'idolatria. Cos'è l'idolatria? L'idolatria non è solo adorare delle statue. L'idolatria è adorare la creatura anziché il creatore, è adorare noi stessi. L'idolatria è andare dietro la vanità, non ascoltare Dio, ascoltare qualcos'altro anziché Dio. Nella tentazione c'è una strada che arriva a un bivio. Da una parte c'è peccare, dall'altra c'è non peccare. E la strada che dice di non peccare è una strada in salita per la nostra natura. È una strada che non piace all'uomo. E l'altra è una strada in discesa. Noi siamo qui adesso, è bello riunirsi e lodare il Signore, ma quando usciamo fuori, com'è la vita di tutti i giorni nostra? È come quando eravamo non credenti, o è una vita che lottiamo per non peccare? Queste due strade sono opposte tra di loro. Una soddisfa, l'abbiamo ascoltato stamattina, i desideri della carne, un'altra quelli dello spirito, come dice in Galati Paolo, i desideri della carne sono contrari a quelli dello spirito. Per cui Paolo sta dicendo che quando sei tentato, devi fuggire quanto prima dai desideri della carne, devi prendere subito quella via di uscita che Dio ti offre. Vi ricordate cosa abbiamo visto prima in Giacomo? Che la concupiscenza è all'interno dell'uomo? L'uomo è come una polveriera, pronta a esplodere, pronta a peccare. L'uomo è come se fosse ripieno di benzina, abbiamo detto prima, come se fosse costituito di un materiale altamente infiammabile. Per continuare la nostra illustrazione, immaginiamo che c'è un incendio. Questo incendio rappresenta la tentazione. Ci sono le fiamme alte. Cosa fai per spegnere l'incendio? Devi usare dell'acqua nella maggior parte dei casi. Ma se ti avvicini all'incendio ripieno di benzina come sei, cosa succede? Succede che salti in aria, che bruci. Paolo sta dicendo l'unico modo per evitare di bruciare è che tu imbocchi quella via d'uscita. L'unico modo per evitare di peccare è uscire dalla tentazione. Paolo sta dicendo scappa dalla tentazione, dice miei cari fuggite dall'idolatria, fuggite più veloci possibili dall'incendio, allontanatevi. Non potete con il materiale infiammabile di cui siete fatti restare nell'incendio. Al versetto 15 Paolo dice, io parlo come a persone intelligenti, giudicate voi su quel che dico. È un versetto che collega quello che dirà poi al 16, dal versetto 16 in poi, ma è legato anche a questi versetti. Se sei ripieno di benzina, resti vicino al fuoco o ti metti in sicurezza più lontano possibile? Dice, io parlo a persone intelligenti, riusciamo a capire questo principio? E questo principio è esattamente opposto a quello che tante volte ci è stato detto, che ci viene suggerito, che si può resistere alla tentazione. Io ce la faccio, io posso sopportare, perciò restiamo vicini al fuoco. Paolo dice, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Se veramente vogliamo onorare Dio e evitare di peccare, dobbiamo fuggire quanto prima, altrimenti saltiamo in aria. Pecchiamo senza ombra di dubbio, o esternamente o dentro di noi. Conosciuto un pastore a una conferenza sul matrimonio che raccontava che una volta è andato in spiaggia con la moglie. A un certo punto le ragazze intorno a lui, non so se facevano buddismo, si sono iniziate a spogliare. Gli ha chiesto alla moglie, andiamo via di qua. Se abbiamo la tentazione di ingozzarci fino a morire, di peccare, di gozzoviglia, qual è la via d'uscita? Dio ci ha detto di mangiare con rendimento di grazia, perciò devo allontanarmi quanto prima da quella tavola in cui non mi riesco a trattenere. Se io sono stato, sono soggetti a peccati di natura sessuale, e la mia tentazione è il computer o il cellulare. Il computer e il cellulare deve uscire dalla finestra. se sono esposto a bere alcol. L'alcol a casa mia non ci deve essere. Ognuno è tentato da qualcosa che lo attrae e lo seduce. E l'unico modo per scampare e fuggire e tagliare subito quella cosa. Gesù in Matteo 5 ci dice: se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala. Non dobbiamo cavarci l'occhio o tagliarci la mano, ma inteso che se c'è qualcosa che mi continua a far peccare, è meglio tagliare quella cosa prima possibile. Ma ci sono due esempi biblici molto chiari per noi che volevo vedere con voi. Nella parola del Signore, nell'Antico Testamento, ci vengono presentati due uomini. Sto parlando di Giuseppe e di Sansone. Giuseppe, figlio di Giacomo, e Sansone, uno dei giudici di Israele. Entrambi questi uomini sono stati usati da Dio. Entrambi hanno avuto un ruolo particolare nella vita di Israele. Due uomini che sono stati usati da Dio per la liberazione e il sostentamento del popolo di Israele. Due uomini soggetti al peccato come noi. Anche Giuseppe era un peccatore. Uno dei suoi peccati è quando raccontò il sogno che fece ai fratelli. Giuseppe peccò di orgoglio, pensò di essere superiore ai fratelli. E sia Giuseppe che Sansone furono portati di fronte alla tentazione, ma la loro reazione fu diversa. Giuseppe fu tentato di fronte a una donna meravigliosa come la moglie di Potifar, che lo aveva invitato a letto. Sansone era tentato da tante donne in generale. Di fronte alla tentazione, Giuseppe imboccò la via d'uscita che Dio gli aveva aperto. Lasciò la propria veste in mano alla moglie del suo padrone e scappò. Sansone non prese quella via, ma si fece sempre trascinare dalla tentazione. Andò con delle prostitute. Ci racconto un caso, Giudici 1. Sansone andò a Gaza, vide lì una prostituta ed entrò da lei. Poi venne tentato da altre donne come Dalila. E Sansone era un nazireo. Nazireo doveva essere consacrato a Dio sia su quello che mangiava, sia su quello che beveva. Non poteva macchiarsi. Ma perché Giuseppe prese quella via di uscita mentre Sansone no? Perché Giuseppe amava veramente il Signore e aveva un'alta visione di Dio. Giuseppe aveva rispetto anche per il suo padrone terreno, che lo aveva accolto nel migliore dei modi. In Genesi 39, versetto 9, Giuseppe dice: «In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie», parlando di Potifar. E poi continua: «Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Giuseppe aveva ben in mente la gloria e il timore di Dio. Tremava davanti a peccare contro Dio. Sansone invece si era lasciato prendere dalle sue passioni, dai piaceri di questa vita mondana, sfruttando ogni cosa per il proprio piacere fisico, non restando fedele al suo Signore. E quale fu la fine di Sansone? Sansone morì schiacciato, come tutti sappiamo. Dio è vero che usò anche lui, un servo infedele, per la sua gloria, per i suoi piani. Ma Sansone fece una brutta fine. Invece, quale fine fece Giuseppe? Giuseppe, pur avendo pagato le conseguenze ingiuste per essersi comportato in un modo santo, il Signore premiò la sua fedeltà. Giuseppe ebbe una lunga vita e passò la fine dei suoi giorni pieno di tutte le ricchezze. Era secondo solo al faraone. Giuseppe fu premiato. E tu? Vuoi essere come Sansone o vuoi essere come Giuseppe? Vuoi fare la fine di Sansone o la fine di Giuseppe? Credo che vogliamo tutti fare la fine di Giuseppe, ma non per delle ricchezze materiali che a quei tempi era il modo con cui Dio dimostrava la sua vicinanza. Ma se oggi, tentazione su tentazione, se nella nostra vita terrena continueremo a scappare, tentazione su tentazione, tentazione su tentazione, quando saremo alla presenza di Dio, ci sentiremo dire quel premio meraviglioso: ben fatto, servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. E quindi, se vogliamo rimanere fedeli nel timore del Signore, fedeli a quell'onore che vogliamo dare a Dio, in quell'amore che è l'affezione verso il Signore Gesù, per quel rispetto che abbiamo per lo Spirito Santo che è dentro di noi, allora siamo chiamati a resistere e a scappare dalla tentazione. Dio ci dà la via d'uscita. E questa via d'uscita viene data proprio davanti a noi quando siamo immersi nella tentazione. Non dobbiamo pensare che Giuseppe non era attratto da quella donna. Giuseppe era un uomo come noi, con le nostre stesse passioni. Ma in quel momento preciso, dove la tentazione era lì davanti a lui, il suo pensiero non è stato: sono nudo, vado fuori, dammi il vestito. Il suo pensiero è stato: di qua devo scappare. Ha capito la via d'uscita nel momento che la tentazione era lì, né un secondo prima, né un secondo dopo. Dio apre sempre una via d'uscita, e quella via d'uscita deve essere presa intenzionalmente, nel momento giusto, neanche un secondo dopo. Non importa se dovrai pagare delle conseguenze ingiuste. Al versetto 15 ancora rivediamo: avete l'intelligenza per comprendere queste cose? Dal versetto 16 Paolo mostra l'implicazione del peccato del singolo che ha su tutta la comunità. Se io cedo alla tentazione e pecco, il mio peccato ha effetto non solo nella mia vita, ma nella mia famiglia, nella mia chiesa. E quindi il tuo peccato ha conseguenze anche sugli altri. Quando un credente pecca e lo fa davanti ai non credenti, qual è la prima reazione dei non credenti? E voi sareste dei credenti. Ti senti dire questa frase: se siamo il corpo di Cristo, dobbiamo tenere in onore tutto il corpo di Cristo. Abbiamo iniziato questo messaggio parlando di un testo trascurato nella vita del credente, Efesini 2:10. Ed è un testo che non abbiamo sviluppato, ma è stato usato per sensibilizzare le nostre coscienze in modo provocatorio. Perché sapendo che la salvezza è solo per fede, nel mondo evangelico c'è un po' l'astinenza di fare opere buone. Ma quello che abbiamo visto oggi, come abbiamo detto anche all'inizio, rientra pienamente tra quelle opere di santificazione che Dio si aspetta da noi. Davanti al peccato, davanti alla tentazione di peccare, dovremmo tremare, dovremmo aver paura di peccare, dovremmo aver paura di disonorare il nostro Dio. Invece, se continuiamo a peccare e ci facciamo chiamare figli di Dio, facciamo diventare anche Dio, lo cataloghiamo un peccatore. Stiamo dicendo che Dio sta vicino al peccato. Cristo ci ha salvato per non peccare più. E non stiamo parlando di perfezione, ma di direzione. La santificazione non è un optional, ma è la strada che ogni vero credente ha imboccato nel momento in cui è stato salvato. Perciò, ricapitolando e terminiamo, oggi abbiamo visto che la tentazione si può e si deve vincere seguendo le indicazioni che il Padre Celeste ci ha dato. Riconosci la tentazione che è in te, riposa sulla fedeltà di Dio, ricerca e prendi quella via d'uscita che Dio ti dà. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola, per i tuoi ammaestramenti. E questo è un testo, Signore, bellissimo da ascoltare, ma è difficile da mettere in pratica. Signore, vogliamo onorarti, vogliamo avere il giusto timore di te. Perciò infondi nel nostro cuore, tramite il tuo Santo Spirito, quel timore giusto che bisogna avere di te, quel tremare davanti al peccato, Signore, e non farci distrarre dal mondo che cerca di suggerirci che il peccato non verrà mai punito. Tu giudichi il peccato perché sei un Dio giusto e il peccato non resta mai impunito, Signore. Ti vogliamo ringraziare perché hai mandato tuo Figlio. Non avevamo nessuna chance, nessuna speranza, Signore, per venire da te per come siamo fatti. Ti ringraziamo per la tua fedeltà, Signore, perché nonostante conosci ogni nostra debolezza, tu sei fedele, nonostante non meritiamo la tua fedeltà, Signore. Aiuta ognuno di noi a analizzare a fondo, nel proprio intimo, Signore, i propri desideri peccaminosi, le proprie tentazioni, e aiutaci a lottare per vincere la tentazione, Signore, che possiamo ricercarla quella via d'uscita e non chiudere le orecchie quando tu ce la apri, Signore, che possiamo prendere e scappare, fuggire il più possibile, lontano dall'idolatria, Signore. A te sia ogni onore e gloria, in Cristo Gesù. Amen. Amen.